Allora, abbiamo letto capitolo 8, abbiamo visto l'entrelacement, l'incastro di questi versetti, come tante parti che abbiamo già incontrato e che incontreremo dopo, è una tecnica particolare. Allora, quindi questi versetti primi abbiamo notato il fatto che gli apostoli sono rimasti, quindi abbiamo capito forse il gruppo degli ellenisti che si è disperso, poi uomini pii seppellirono Stefano, questo ci ricorda la sepoltura di Gesù, l'abbiamo detto nel parallelo. Saulo intanto cercava di distruggere la Chiesa. Il verbo devastava. Un verbo che indica violenza fisica e anche morale. Oh, Luca non fa niente per attenuare, anzi, peggiora l'atteggiamento di Paolo, no? E perché? È un bravo narratore, perché facendo crescere questo modo violento di Paolo, poi risalterà di più che cosa? Quello che ci racconterà in seguito, eh? Il contrasto fra quello che era e quello che sarà. Lui ci tiene molto a questo. L'immagine corrisponde, dobbiamo cominciare adesso, e beh, parliamo di Paolo, dobbiamo cominciare a fare dei raffronti con altri brani biblici. Lettera ai Filippesi, 3, 6. Quanto allo zelo, persecutore della Chiesa. Vedete? Sta parlando di sé Paolo. Versetto 3. I veri circoncisi siamo noi che celebriamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci vantiamo in Cristo Gesù, senza porre fiducia nella carne, sebbene anche in essa io possa confidare. Se qualcuno ritiene di poter aver fiducia nella carne, io più di lui. Circonciso all'età di 8 giorni, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa. Così scrive di se stesso. Galati, capitolo primo. Versetto 13. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo. Poi, 23, avevano soltanto sentito dire colui che una volta ci perseguitava, ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere. Quindi, Atti ci dice delle cose, confermate direttamente dal personaggio, dal protagonista. Che altro su questi brani di passaggio diremo mentre parleremo delle cose che sono annunciate? Allora, Filippo, vi ricordate la lista che è stata fatta? I sette. C'è anche Filippo, o no, nome di origine greca, come abbiamo detto, poi annunciava che cosa? Predicava loro il Cristo ai samaritani. Ma i samaritani che cosa? Chi aspettavano? Com'era, come lo chiamavano il personaggio che doveva venire, l'equivalente del Messia? Il Taheb. Il Taeb, il restauratore, così lo chiamavano. Quando sentiamo i samaritani, già abbiamo detto qualcosa, sappiamo di loro, fieri avversari dei giudei. Quindi l'espansione come comincia? A chi si rivolge? A quelli che erano ai margini della vita dei giudei, subito, lo vedremo pure con l'eunuco, subito, che altro segnale che ci viene dato, di lì subito a quelli un po' ai limiti. Andiamo avanti. E le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che faceva, e questo lo sappiamo. E quali erano i segni che faceva? Che compiva? Guarigioni e liberazioni. La reazione è quella che c'è di solito alla fine di ogni racconto di miracolo, secondo l'Evangelista Luca, l'autore di Atti, la gioia. Sappiamo anche questo, no? Ma bisogna pure cominciare a usare le cose che già sappiamo, se no. A proposito di Simon Mago, personaggio molto, vi siete più o meno ci stiamo abituando a questa galleria di personaggi di Atti degli Apostoli, un po' strani, un po' particolari, no? Certe volte divertenti, certe volte drammaticamente presenti. Però c'è una galleria, si potrebbe scrivere proprio un bel libro sui personaggi e Atti degli Apostoli, ognuno con la sua caratteristica, questo è particolare. Però ricordatevi, personaggi che poi ritroveremo, più o meno, non uguali, ma personaggi che hanno più o meno le stesse caratteristiche. Qui si parla di Mago, pure Paolo si imbatterà in una situazione del genere. Lo ricordate? L'autore che fa questo, mette in parallelo le cose che fa Pietro con le cose che fa Paolo. Allora, Simon Mago, che diciamo di lui? Oltre alle cose che avete letto, la magia. Qui si parla della magia. Nel mezzo alla gente di cultura greca, che viveva dentro un'atmosfera religiosa abbastanza sincretista, la magia si confondeva facilmente con l'intervento degli dèi. Per Luca non è così. E che cos'è magia? Che capiamo che intendono per magia? l'uso di potere soprannaturale su intervento anche razionale degli uomini attraverso gesti, parole. Va bene? Quindi il carpire quasi un potere che viene da altre parti e usarlo per scopi propri. Simon Mago faceva così. E da quello che sappiamo, vedete, l'autore Luca però mette sempre in rilievo certe particolarità, perché poi deve venire in risalto che cosa? Quello che succede dopo. Allora, qui mette in risalto il potere di questo uomo, avete sentito? La potenza, quella grande viene da chissà dove, da chissà chi, dagli dèi. È forte questo qui, eh? Pensate un po', è forte, fortissimo, ha richiamato grande attenzione, però quando vede Filippo, agire Filippo, si accoda a Filippo. Beh, ma cosa la capiamo subito, Luca già ce la indica, la superiorità di quello che fa Filippo rispetto a quello che fa. Ora, la superiorità della fede cristiana per gli interventi di Dio rispetto a quello che fa la magia. Ma attenzione, Luca, sia nel Vangelo che adesso, ritiene che la magia abbia delle radici demoniache. Su questo è chiaro. Questo potere viene da qualcuno. D'accordo? Quindi questa è la visione che lui ha. Vedete? Lo notate pure da come ha messo le cose al versetto 7. Chi dice? Infatti da molti indemoniati, mette prima gli indemoniati e poi gli infermi, cosa che non aveva fatto fino adesso. Questa è la seconda volta che li cita. Quasi quasi io sto pensando che il primo esorcismo che sta per fare Filippo, chiamiamolo così con termini nostri, è proprio nei confronti di Simon Mago, è proprio nei confronti della magia, eh? Ha cambiato la vita di un mago. Beh, noi diciamo ha fatto un esorcismo, l'ha tolto dal potere di Satana, perché lui così pensa. Va bene, allora, faceva strabiliare gli abitanti della Samaria. Questo è un verbo quasi che che fa molto scena, diciamo così, un verbo strabiliare, che quasi come uno spettacolo che avviene, tale era. Spacciandosi, però questo è il commento di chi scrive, spacciandosi per un grande personaggio che infatti non era, e poi lo vedremo che non è un grande personaggio. A lui prestavano attenzione, costui alla potenza di Dio, gli prestavano attenzione perché per molto tempo li aveva stupiti, vedete tutti i verbi, l'uso dei verbi, strabiliare, stupire, quindi si riguarda a questo spettacolo che lui faceva con le sue magie, ma quando cominciarono a credere a Filippo, uomini e donne si facevano battezzare. Sta perdendo di importanza. Usando l'immagine dello spettacolo, il pubblico sta diminuendo. Però si mette attaccato a Filippo, perché vede, perché rimaneva lui stupito questa volta nel vedere i segni e i grandi prodigi che avvenivano. Beh, lui più di chi, lui è consapevole che sta avvenendo qualcosa veramente di grande ed importante. Quindi non sta vicino a Filippo, da quello che capiamo, perché ha intenzioni alle sue intenzioni e vuole imparare, evidentemente, vuole carpire segreti a Filippo. Ma a questo punto che cosa avviene? Da Gerusalemme, visto il successo della missione di Filippo, che fanno? Mandano Pietro e Giovanni, che sono segno dell'autorità della Chiesa di Gerusalemme e del gruppo degli Apostoli, li mandano. E questo ci dice che cosa? Filippo li ha battezzati. Adesso loro vanno e confermano, in continuità. Danno il placet della Chiesa tutta a questa nuova Chiesa che è nata in Samaria. Ci sono dei battezzati, è nata una nuova Chiesa, una nuova comunità. Comunità locale, la Chiesa è una, ma la comunità locale è nata. Vanno a dare con la loro autorevolezza il riconoscimento ufficiale, potremmo dire. Aspetta, sono stati battezzati, arrivano loro, impongono le mani, il segno della trasmissione del potere è lo Spirito Santo. Qui lo so che adesso voi vi fate un grosso problema, lo so, non c'è bisogno che me lo diciate. Dici, come? Il battesimo prima e poi lo Spirito Santo dopo. Allora lo Spirito Santo non si riceve col battesimo. Si riceve dopo. Ma questo non è possibile, abbiamo capito. Allora, questa questione la lasciamo a quelli che devono studiarle queste cose da un altro punto di vista? Lo dicemmo ieri riguardo i sacramenti, la teologia sacramentaria. C'è bisogno di approfondire, di studiare, a partire dalla Sacra Scrittura, certamente. Però io quello che capisco qui, e credo che sia quello che Luca voglia dire, non preoccupandosi tanto della fondazione biblica del sacramento del battesimo o di quello della cresima, non preoccupandosi più di tanto, voglia parlare del fatto che la Chiesa madre, il gruppo degli apostoli, diano ufficialità attraverso che cosa? La trasmissione dello Spirito Santo a questa Chiesa appena nata. Quindi è sotto la loro autorità, d'accordo? E divide la cosa in due momenti. Una la fa Filippo e una la fanno loro, d'accordo? Io penso che, no, ma sul serio lo penso, ma mi permetto di allargarmi su questo. Io credo che la Chiesa di Luca, quando è stato scritto gli Atti degli Apostoli, abbiamo detto 80-90, dopo il Vangelo. Io credo che la Chiesa di Luca, di dov'era Luca? L'autore, di lingua greca decisamente, no? Apparteneva al gruppo degli ellenisti. E lui si vede la simpatia che ha, E apparteneva al gruppo degli ellenisti. Io credo che la Chiesa, dopo 40-50 anni dall'ascensione di Gesù, non avesse avuto, già ve l'ho detto, una struttura già chiarissima a livello gerarchico, per esempio, e di servizi e di ministeri, l'abbiamo visto. Non avesse ancora un corpo dottrinale così elaborato da permettere a chiunque di far riferimento ad esso. Si stava formando, l'abbiamo visto, l'insegnamento degli apostoli, no? Si stava formando, ma non era già definito, come sarà definito per noi dopo, da San Tommaso in poi, San Tommaso d'Aquino. Non credo che ci avessero questo riferimento preciso a ogni punto della sacramentaria, per esempio. Teologia sacramentaria, non credo. Quindi, non per giustificarli, ma di fatto è così. Se io dovessi tirare via una sacramentaria dal punto di vista dogmatico solo leggendo il libro di Atti degli Apostoli e solo leggendo pure le lettere di Paolo, oppure una organizzazione precisa come ce l'ho adesso in testa riguardo l'organizzazione della Chiesa, avrei molte difficoltà, ma molte. Quindi questo voglio dire, non sono sicuro che Luca, poi è arrivata la riflessione della Chiesa su tutti questi dati e si è formato un corpo dottrinale che è quello che noi abbiamo. Anche se dobbiamo pur dire, questo qua mi può aiutare Piero, Jacopo di più, che per esempio fra noi e la Chiesa ortodossa, riguardo a questi problemi, c'è qualche differenza, vero? E potete aiutarli a capire, per dirvi che non è che i problemi fossero stati risolti in maniera univoca. Piero, gli ortodossi riguardo al battesimo e alla confermazione, che pensa?
Riguardo al battesimo, per loro è un atto unico che avviene come dono gratuito, al momento della nascita, qualche giorno dopo il bambino viene battezzato e confermato, quello che noi chiamiamo segnamento dell'iniziazione.
Quindi, tutti e due insieme.
Battesimo invece è comunione.
È comunione.
Perché per due o tre domini che viene portato il bambino alla celebrazione eucaristica.
E che fanno? Avete sentito? Cioè i neonati.
Appena iniziano comunione,
gli danno una goccia. Che bella immagine, no? I bambini nostri piccolini che... E così fanno, vedete? Noi invece i sacramenti, quindi loro danno i tre sacramenti dell'iniziazione praticamente insieme, noi non li diamo insieme, cioè non vanno nessun corso, i bambini non vanno nessun catechismo, lo fanno dopo, ma non per ricevere i sacramenti, per confermarsi chiaramente, e per conoscere il contenuto della loro fede e poi confermarsi, ma sono già guidati, attenzione, da come cominciano, i bambini sono già guidati dallo Spirito Santo. Credo che questo sia un aspetto che loro...
Che era quello poi antico della Chiesa, bisogna anche dire questo. La Chiesa cattolica ha modificato la motivazione per esigenze pastorali, il modo in cui i sacramenti vengono poi dati. La Chiesa antica aveva questo modello, di un unico sacramento. Poi dopo c'è stata... Quindi la Chiesa... ha conservato quella che
era
la tradizione antica. Necessità pastorali,
riguardo alle necessità pastorali, parliamo. Sì, ma no, come la confermazione. Attenzione, se voi andate in una diocesi, in un'altra, ma nella stessa diocesi, con i vescovi che si succedono, allora nella nostra diocesi, per esempio, è venuto Monsignor Picchieri. È la cresima, no, da Dario bisognava darla dopo i 14 anni, da noi. È venuto Picchieri, si poteva dare pure a 10-11 anni. È venuto Don Felice, adesso l'attuale, non gli interessa granché, fra 10-11 anni o 14-15 anni. È per motivi pastorali che si fa questo, no? Da noi. Ora, qui però, se dovessimo prendere per buona qua questo brano, dovremmo dire che la confermazione, che quella che noi chiamiamo confermazione, ma che non si dovrebbe manco chiamare più confermazione, il battesimo perdona i peccati, per il perdono dei peccati, e lo Spirito Santo ha un'altra funzione. Qui loro sono stati solo battezzati, dice qui, hanno ricevuto il battesimo d'acqua per la purificazione e il perdono dei peccati. Poi è arrivato lo Spirito Santo, che gli ha abilitati, se stiamo alla Pentecosta, che cosa? Alla testimonianza, alla paresia, all'annuncio missionario. È così, se stiamo al libro di Atti. Invece per noi il battesimo che cos'è? Tutte e due le cose insieme, perché riceviamo lo Spirito Santo, che poi sarà confermato nella pienezza, il dono. E allora si fa il discorso, bisogna essere consapevoli, responsabili, è vero, no? Quindi l'aspetto di dono che Piero ha messo, ha detto come primo aspetto, è un dono che viene da Dio. A noi rimane l'aspetto di dono, ma viene di più sottolineato, di più rispetto, che cosa? L'impegno personale e la responsabilità personale. Va bene? Quindi, l'imposizione delle mani, problema serio, serio nella nostra Chiesa anche adesso, chi imponeva le mani? E a chi? E per quale motivo? C'era un uso unico dell'imposizione delle mani? Ci abbiamo visto? No, l'ho detto ieri. Gesù imponeva le mani ai malati, per esempio. Ieri abbiamo visto imporre le mani sui sette, quindi un uso diversificato di questo gesto, unificato nel senso la trasmissione di potere. Poi parliamo di potere di servizio, diciamo le parole, rischiamo grosso sulle parole. Va bene? Michele,
sì,
va bene questa parentesi?
Ma io non ho fatto domande.
Ma l'hai fatta capire che la volevi dire dall'inizio. È chiaro che vi rendete conto che si aprono delle finestre grandi, 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 che ci dicono che dobbiamo, oltre a fare la lezione divina, poi da quella far partire pure l'approfondimento delle tematiche secondo la tradizione e nell'insegnamento del Magistero, chiaro, no? Rivelazione, tradizione, Magistero. Abbiamo bisogno pure di questo.
Dovremmo approfondire questo.
Dovremmo approfondire, sapete? Avete visto l'eunuco? E dice, come lo faccio a capire se nessuno me lo spiega? Bellissimo quell'intervento, no? Come faccio? Mi dispiace che non ha il nome l'eunuco, che se no lo farei diventare, non santo subito, però come lo metterei sempre come protettore di ogni lezione divina, di ogni approfondimento, perché è una domanda semplice, semplice, però importantissima. Sì, ma se nessuno me lo spiega, come faccio io a capire? E poi la domanda che fa, una volta che, anticipiamo, una volta che legge, dice, di chi dice questo il profeta? Di altri o di se stesso? Che altra domanda, centrale. Di chi è che parla così? Chi è questo di cui si parla nella Sacra Scrittura? Lo dice di altri, chi è? Allora chi è? O di se stesso? Vedete che quello è un problema interpretativo pure del testo dell'Antico Testamento, di chi sta parlando il profeta? Chi è questo servo? È il Cantico del Servo, capitolo 53, chi è? Dice, è lui o è un altro? Fa la domanda, Michele, fa la domanda. Ma è una domanda, ma proprio appartiene a quella...
È la domanda che si aspettava Filippo per parlare di Gesù.
Dice, quella l'ha scritto Luca. Adesso ti ripari. Dice, ma è una domanda... Molte volte le domande sono molto più importanti delle risposte. Una domanda giustissima, che non va ai particolari, che pur ci sono là, va proprio al cuore. Dici, chi è? Ah no, cioè che c'è l'iniziativa di Dio, è chiarissimo. C'è lo Spirito Santo che lo guida. Oltretutto il narratore ci dice proprio che comincia lui. Dice, vai sulla strada. Più chiaro di questo per dire che c'è la partecipazione di Dio. Ma in tutto il libro di Atti degli Apostoli questa partecipazione viene sempre sottolineata. Lo vedremo nel capitolo di San Paolo. I due quadri, i due interventi di Dio, prima, ehi, perché mi perseguiti? L'intervento diretto. E poi Anania che viene, dice, va lì, come Filippo viene inviato sulla strada. Va bene, è sempre lui che tira le fila del discorso. Allora, va bene, quindi... Dobbiamo approfondire, soprattutto i catechisti dovrebbero. Che dite?
Facci diventare catechisti.
Quelli che fanno i corsi per la cresima, per esempio, dovrebbero approfondire questo tema. Ma pure i catechisti, quelli dei bambini e quelli degli adulti, dovrebbero queste cose avere le idee chiare, altrimenti che gli dici? Si fonda un'altra chiesa con tutte problematiche diverse da quelle che per 2000 anni e teologie diverse. No, sto ridendo perché non è che è un riso molto amaro, perché che è chiaro che mi rendo conto che per essere catechisti capaci ci vuole una conoscenza veramente superiore alla media attuale dei catechisti nelle nostre comunità parrocchiali. E ci vuole un impegno soprattutto per averla questa conoscenza, un impegno molto più grande, molto più grande. Perché se no non si diventa catechisti di livello idoneo, se non c'è prima un impegno per esserlo. Non è che interviene Dio sempre in ogni lezione, cioè dovrebbe lo Spirito Santo intervenire, ma in maniera normale lo Spirito Santo, cioè mica lui può sostituirsi. Oh, noi non è che possiamo chiedere la sostituzione allo Spirito Santo, lo fa tu, io sto qua, poi escono le... Lo Spirito Santo agisce, certo, ti spinge a conoscere, ad approfondire, a fare come l'eunuco che leggeva, mentre era in viaggio, leggeva, poi vedremo la Sacra Scrittura, no? A fare come lui. E ad essere curioso di approfondire, curioso nel senso bello, di approfondire, di imparare,
Ma perché?
Oh, basta che... Ma basta che è buona la domanda.
Perché ha messo questo eunuco negli altri, in questo momento?
Aspetta, qua dobbiamo arrivare, io l'ho anticipato. Secondo te, allora ti voglio vedere, mo, di che intuito hai? Secondo te, mo, fermati un pochino, fermati un pochino e chiedi, padre fedele, mi ricordo che diceva quel raccontino di quel prete di Firenze, a proposito dello Spirito Santo e dell'aiuto dello Spirito Santo, lo ricordi Piero? Il prete, no, il prete con il vescovo.
Ah, sì, sì, sì.
Cioè, un vescovo, il vescovo di Firenze, quindi. Ho deciso praticamente che tu devi andare da quell'altra parte. E quello ha detto no. Ah no, questa è arrivata alla fine. E gli ha detto no. E io non ci vado. E allora, il vescovo con la pazienza l'ha richiamato. Dice, senti, io ho pregato tanto per questo. Ho pregato tanto. Lo Spirito Santo mi dice che tu devi, allora quello lì immediatamente dice un momento eccellenza, si è messo così, a me lo Spirito Santo ha detto scusate, però non si può usare così lo Spirito Santo, insomma, quasi alla Simon Mago qua, te lo compri. Non è così. Allora, voglio dire, quindi lo Spirito Santo agisce, però uno si deve rendere... No, non ha detto quello.
No, no, dico un fatto analogo, un fatto particolare. E l'altro risposto, che è fatto vero, almeno quando è ma l'ha deciso lo Spirito Santo, l'ha deciso tu.
Vabbè, ma non c'è bisogno di rispondere così, si capisce. Allora, che problema, eh? Quanti problemi ci sono? Che poi la Chiesa ha cercato di risolvere e dobbiamo tener conto di questo, perché, e chiudo, lo ripeto l'ultima volta, e chiudo, rivelazione, tradizione e magistero. In ordine. In ordine. Allora, per me in ordine, così vengono presentati nei documenti, così diciamo. Allora, e a proposito di Simon Mago, l'altra scena, no? Avete visto che il brano è diviso in tre. Prima l'arrivo di Filippo, il battesimo, Simon Mago che segue Filippo, poi l'arrivo da Gerusalemme, dalla Chiesa Madre di Pietro e Giacomo, l'ufficialità della Chiesa di Samaria, c'è anche la Chiesa che è in Samaria, da questo momento in poi, una Chiesa antichissima, io mo non so, questo mi manca, non lo so se in Samaria, no, mi pare di no, c'è una chiesa cattolica? Attualmente no. C'è il patriarcato di Gerusalemme e... No, dico, tutto quel territorio, non i samaritani, quelli che... Non lo so, non lo so, non... dobbiamo informarci di questo.
Ma non credo che sia una chiesa samaritana.
Allora, no, in ogni caso il vescovo è il patriarca di Gerusalemme. Allora...
Scusa, posso... Come no, in Samaria c'è sta la a Taipei. C'è la chiesa, caspita se c'è.
Sì, la chiesa, ma chi è una chiesa...
Cattolica.
Diocesi.
No, ma
fa parte di Gerusalemme.
No, ma c'è, è anche attiva, c'è pure quel villaggio interamente cristiano.
Vedi?
Ed è, sono discendenti pure degli apostoli. Proprio loro...
Tu sei stato in Terra Santa, vero?
Il Shabbat si va a rifugiare in questa chiesa, Taipei, dove ci sono 2500 circa cristiani, puro sangue, l'unico villaggio interamente cristiano. Mm. E sono i discendenti diretti degli apostoli.
e del patriarcato di Gerusalemme. Non già il vescovo.
No. Sì, non è una liturgia propria, diciamo, che forse può significare di più.
No, no, io parlavo proprio di quello che sta dicendo lui, una chiesa cattolica.
Cattolica.
Nella zona dei Samaritani, no? Di Samaria, della, in quella regione. Allora. Aspetta, aspetta un momento, Franca, hai fatto bene a fare questa domanda, ma voi quando sentite conversione che indica, che pensate che dal primo all'ultimo sono diventati tutti cristiani? No, no. Si forma una comunità, chiesa. Quindi quando noi diciamo l'evangelizzazione della Samaria, non è che vogliamo intendere che tutti i samaritani sono diventati... Qua Luca ci fa vedere la grande partecipazione della popolazione, si fanno battezzare, però uomini e donne si facevano battezzare, ma non dice tutti, non dice... Allora, succede una cosa poi, dopo di questo, quindi dopo che da Gerusalemme sono venuti, Simone, vedendo che lo Spirito veniva dato con l'imposizione delle mani, io capisco pure che in questo racconto parla dell'imposizione delle mani prima e poi ne riparla con un episodio che avrà avuto, che ha delle caratteristiche storiche, si ricordava questo personaggio. Vedete che nei padri questo personaggio appare molto spesso come fondatore di una setta.
Dante l'ha messo nell'inferno, e tutti, moltissimi notabili del tempo, sono andati a finire nel girone dei simoniaci, perché si compravano i futuri religiosi, l'accesso al divino tramite il danaro.
Però la storia non dice quello che dice Dante, non è soprattutto per la simonia, eh? Lui viene ricordato come fondatore di una setta anche molto vicina allo gnosticismo, una corrente filosofica del secondo secolo, quindi c'è un po' di anacronismo qui. Però se questo è il personaggio a cui si riferiscono i padri, che lo citano, molte volte è citato questo qui, poi ha citato pure per la simonia cosiddetta. Che cos'è la simonia? Il comprarsi cose sacre. Mi sono spiegato, compravendita di oggetti, di cose sacre. Quindi lui non è che si vuole comprare un oggetto, lui si vuole comprare proprio lo Spirito Santo. Cioè, no, no, non va per, va per le vie brevi, insomma. Cioè, compriamo lo Spirito Santo ed è fatto, è finito. Quindi la simonia è la cosa più grave che fa lui. Poi da queste sono venuti tutti i fenomeni ancora perduranti della compravendita di cose sacre. E quando dico cose non intendo solo oggetti, dico proprio nel senso di quello che racconta Luca, sacramenti, preghiere, benedizioni, di tutto, di più. Indulgenze nella storia, ma di tutto, di più, ho precisato nella storia, ma non tanto. E di tutto, di più, peccato di Simone che si vuole comprare per fini personali, ad uso personale, se lo vuole comprare, insomma, cioè, perché vede quello che è successo, dice: chi ha lo Spirito Santo sa guarire e sa liberare dal demonio. Allora, io se mi compro lo Spirito Santo e lo trasmetto attraverso l'imposizione delle mani, e qua, se i conti li faccio bene, Con Piero abbiamo detto, vi ricordate, ricomincio da tre un po', rilasciamo, ricomincio da tre la scena che Troisi c'ha il secchio davanti, no? E parla col secchio. Cos'è? C'è un secchio, è un vaso, e dice, e vieni. A te non ti costa niente, ma a me, e vieni, che ti costa a te? Vieni. Allora, lui si è fatto dei conti, dice, questo, si è convertito veramente Simone? Ma io ritengo che al versetto 24 rispose allora Simone, pregate voi per me il Signore, perché non mi accada nulla di ciò che avete detto. Io credo di sì. Quindi faccio fatica a credere che il Simone di cui parlano poi, il fondatore di Sette, sia lo stesso di questo personaggio. E Dante invece, avete visto, lui l'ha citato, visto che l'ha citato, gli ha dato già un giudizio. L'ha mandato.
È stato mio, parole finali, quando lo guardi, dice, mamma mia, dove stai messo?
No, aspetta, le parole finali sono di Simone. E Simone dice, pregate voi per me, il Signore, perché non mi accada nulla di ciò che avete detto. Il racconto si ferma. Ora, Anania e Saffira, in questo caso ci sono parole e un personaggio borderline, possiamo dire, che ci mette un po' in difficoltà per capire, però visto la misericordia di Dio e vista quest'ultima parola di Simone, no? Pregate voi per me, beh, io sono propenso a credere, ma io sono propenso a credere che Simone abbia cominciato un cammino, pure lui, di discepolo vero, visto che è stato battezzato, visto che è stato battezzato. E ha ricevuto pure lo Spirito Santo. Nessuna obiezione. No, nessuno, non l'avete fatta questa riflessione, ma lui quando l'ha avuto lo Spirito Santo, poi l'ha chiesto, no, lui ha chiesto il potere degli apostoli, per darlo poi lui successivamente, mi sono spiegato? Lui voleva il potere di trasmettere. È questo che gli interessava. Allora, ma anche qui un problemino c'è, insomma, è l'ultimo. Andiamo avanti, i problemi ce ne sono tanti, sempre a quel livello. Ha detto, pregate voi per me, ci basta. Allora, di Filippo abbiamo detto, allora, vogliamo dire qualcosa adesso in genere, anche delle, così chiudiamo, permettetemi dai, perché sennò andiamo troppo a rilento. Allora, in genere, riguardo a questa parte, 8, 5, 9, 31, è una parte ben delimitata, avete visto, la evangelizzazione di Samaria, ci sono due storie raccontate, una che riguarda Simon Mago e l'altra che riguarda l'Eunuco. A proposito dell'Eunuco, l'unica cosa che vi voglio dire è chi era l'Eunuco. Questo è importante per la storia di Atti. Che cos'era? Perché la missione ai pagani viene iniziata ufficialmente da Pietro, nel capitolo successivo. Lui è un etiope. Allora, se lui è un etiope, la missione ai pagani è stata inaugurata con lui, non da Pietro, ma il libro di Atti ci tiene a questi passaggi. E allora, il fatto che lui abbia la Bibbia in mano, il fatto che vada a Gerusalemme al Tempio, ci fa pensare che sia un proselito. Cosa ci impedirebbe di pensare a questo? Il fatto che è eunuco e che per la legge non può entrare a far parte del popolo eletto. Avete capito il problema? Lo ripeto. Da una parte lui si converte e si fa battezzare. Problema. Ma è un etiope. E che cos'è? È pagano. E allora la missione ai pagani comincia con lui. Dall'altra, no, comincia con Pietro. Il libro va in questa direzione. Allora non sarà un pagano, che può essere un proselito, e questo viene detto pure dal fatto che va a Gerusalemme per il culto e sta leggendo la Sacra Scrittura.
È stato proprio il Signore a comandare questo incontro e questa evangelizzazione.
Questo è sempre, dallo per scondato, dallo per scondato, questo c'è sempre. Questa è la cosa forte di tutto il libro. Ora, come facciamo a venire fuori da questo problema? Perché gli eunuchi non possono far parte del popolo santo di Dio, dice la legge. E allora? E allora, forse, eunuco funzionario di Candace, forse prima, nella Koinè di allora, eunuco voleva indicare più che la condizione fisica, voleva indicare la situazione funzionario. Cioè, eunuco è uguale a funzionario. D'accordo? Cioè, siccome l'eunuco era un funzionario, quindi non era eunuco nel senso pieno della parola. Attenzione, alcuni hanno pensato un'altra cosa. E questa è la soluzione corrente per risolvere il problema della predicazione ai pagani. Là, però, riguardo al fatto della Chiesa, i gruppi, il gruppo di lingua aramaica, il gruppo di lingua greca, qualcuno è arrivato a pensare che questa storia veniva raccontata nella chiesa di origine greca per affermare che cosa? Che la predicazione ai pagani era stata iniziata proprio da loro. Filippo, vi sono spiegato? Ve l'ho detta pure un'altra ipotesi, però la prima che abbiamo detta forse è quella che è in linea di più con lo sviluppo della trama narrativa. No, no, ma valeva questa regola, eh?
Cioè, quel passo famoso di Isaia.
Sì, 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 gli profeti. Ma non tutti i passi profetici sono stati usati per rivedere. Ma al tempo di cui si parla, gli eunuchi non potevano.
Sì, c'è un ideale di perfezione fisica che poi, si ricorda, è rimasto anche nella Chiesa Cattolica, per esempio per l'ordinazione sacerdotale. No, c'era un ideale doveva essere conservato, che probabilmente nasce con l'episodio di Davide quando lo occupa Gerusalemme, eccetera. È raccontato anche di un litigio tra due candidati ad essere sommo sacerdote, e uno di questi, per impedire all'altro di essere eletto, lo monte a un orecchio staccandogli il lobo. E questo lo rende inabile al
sacerdozio.
E lo stesso era.
noi facciamo fatica a entrare dentro la mentalità di chi è protagonista di queste cose, insomma, facciamo molta fatica e ci perdiamo lo stacco fra quello che dice Gesù, l'assoluta distanza fra quello che dice Gesù e quello che è poi. Ma io voglio precisare questo, attenzione, ma nel brano non viene sottolineato il fatto di eunuco, no? Non è quello che interessa, ma la sua conversione, d'accordo? Di uno che ha bisogno di usare la Sacra Scrittura per arrivare a Gesù Cristo. Questo è in parallelo con, ho detto, Luca 24. Vi ricordate chi è Luca 24? Uno degli episodi di Luca 24? I due discepoli di Emmaus. Il personaggio che appare, che si accompagna, che spiega la Sacra Scrittura, a partire dai profeti, poi spiega tutto quello che riguardava il Messia, il compagno di viaggio, no? Qui è una storia di viaggio, come a Luca piacciono tanto, di cammino, una storia di cammino. L'autore Luca ama tanto queste storie, anche per il fatto che è metafora della vita il viaggio, no? È l'incontro con chi ti aiuta a capire, poi tu che continui a camminare. Allora, e la campana ha risuonato e dobbiamo andare. Oggi pomeriggio è chiaro che parleremo un po' in genere della parte, come è suddivisa, e poi cominceremo a parlare. Nel capitolo 9, Paolo, Saulo.